Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla quarta puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento, come sempre, del Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera, in questa puntata di Scusate il Disturbo, questa sera ovviamente per chi ci ascolta in diretta e perché sono le 21.31 quando registriamo, insieme a me Giovanni Ganci ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Nuri Sortino, Alberto Cantù, Alessandro Taraschi e Mattia Righetti. Allora, oggi è stata una giornata complicata per due motivi. Uno, che tendenzialmente lavoriamo anche noi e quindi insomma non siamo riusciti, come?
Tendenzialmente. Non allarghiamoci.
Esatto, e quindi oggi niente, rullo con i titoli. Poi dopo siamo stati impegnati con bolle varie, insomma abbiamo avuto una giornata
classica.
Sì, sì, esatto, abbiamo avuto una giornata piena e quindi insomma siamo così, siamo riusciti ad essere in onda, siamo riusciti ad avere un elenco di argomenti, abbiamo le vostre domande, quindi non possiamo che iniziare questa puntata di Scusate il Disturbo. Allora, non mi ricordo e chiedo agli amici che mi fanno compagnia questa sera. Ho già detto che non parleremo di bolle questa sera. Non mi ricordo, adesso sono un po' stanco.
Sì.
L'ho detto? Ok, non parleremo di bolle. Perfetto. Allora.
Però se lo vuole ripetere, ha facoltà.
No, vabbè, basta. Basta una volta, i nostri ascoltatori.
Dovevamo mettere le mie bolle blu, direttore.
Basta chiedere, Ema, ti credi?
Cioè, le sappiamo tutte.
Tu chiedi e noi eseguiamo. Dai.
Fantastico.
Esatto. Iniziamo allora. La tradizione ci fa iniziare le puntate. Primo argomento con il Monday Night, ma questa volta ne abbiamo due. Per tutto quello che è successo, non stiamo a ripeterlo, Covid, non Covid, bolle, non bolle, ah, no, detto che non parlavamo di bolle, scusate, e Titans, non Titans, e quindi abbiamo avuto due partite di serali. Cominciamo dalla prima, i Chiefs battono i Patriots 26-10, l'attacco dei Chiefs fermato per tre quarti, anche quattro possiamo dire, visto che Mahomes e i compagni hanno segnato solo due touchdown, perché il resto dei punti sono due field goal, se non sbaglio, e un pick six. Bill Belichick, pur senza Cam Newton, è riuscito a rallentare i Chiefs, non abbastanza per vincere la partita. Chiefs dopo i Chargers si trovano insomma con partite vinte, ovviamente questo fa comodo soprattutto per entrare nella storia dell'NFL come prima squadra ad avere un record di 4-0 per 4 anni consecutivi, come poi ci ricorderà Giorgio Prunotto nella sua analisi molto attenta e scrupolosa che pubblicheremo domani. E sto dicendo, però questo non basta, perché insomma Kansas City ha una marcia in più, soprattutto contro una squadra che ha giocato con un quarterback titolare a me sconosciuto, perché secondo me se avesse giocato Steedham il risultato sarebbe stato diverso. E quindi sono qui a chiedere a voi giusto un veloce parere su quasi più la bravura di Belichick che non la vittoria dei Chiefs.
Beh, Giovanni, se dobbiamo essere noi a dire quanto è bravo Belichick...
siamo no, noi Belichick... che sentenziamo, voglio dire, cioè abbiamo...
No, che sia un genio è fuori discussione, infatti li ha messi in difficoltà. Poi però, secondo me, è stata una buona controprova, direttore, perché ha mostrato come chi a inizio anno era convinto che giocando con Hoyer o Steedham, probabilmente con Steedham sarebbe andato un po' meglio, sarebbe stato tutto bello rose e fiori, oddio Cam Newton, in realtà Cam Newton ha dimostrato quanto conta per questa squadra. Una statistica, Hoyer da starter è stato KO in 11 con quella di ieri sera, partite consecutive, è una sfilza aperta, una lista aperta che è record per adesso. 3 con i Bears, 6 con i 49ers, 1 con i Colts l'anno scorso e appunto quella di oggi. Il totale sono 1466 giorni, come dicono gli americani, in counting. Insomma, un bel record, eh.
Ma soprattutto, secondo me, testimonianza di forza da parte di Belichick, perché ha deciso di arrivare lo stesso giorno della partita, cosa che normalmente non si fa mai. Cioè atterrato alle 11 del mattino con la partita, poi alle 4 del pomeriggio.
Sì, esatto.
E quindi solitamente non si fa, perché comunque dopo il viaggio stanca, anche in aereo, per quanto siano larghi e tutto, comunque sempre un viaggio è. E soprattutto secondo me, se c'era Cam Newton, la partita, non dico che la vincevano facilmente, ma poco ci mancava. Praticamente, se uno ci toglie quello che ha combinato Hoyer nel primo tempo, l'intercetto di Stidham, che è una delle cose più ridicole che io abbia mai visto, con Edelman che non si aspetta di ricevere la palla, dopo anni e anni di esperienza non me la passerà mai, invece pum, è un pick six, è stata proprio quella, è una di quelle scene da vai con liscio. E secondo me, se c'era Newton, questa partita se la portavano a casa, e sono convinto che a Kansas City proveranno a fare di tutto per non trovarseli contro al divisionale o al, cioè non, secondo me non vogliono rincontrarsi questa squadra ai playoff.
Beh, basta perderle tutte
e non questo sarebbe fantastico. Questo sarebbe fantastico per me, direttore.
Sarebbe ora, secondo me, che Hoyer appendesse veramente caschetto, armatura e chiodo, perché per me è un ex giocatore da 4 anni, da quando ha lanciato 4 intercetti contro i Chiefs, sempre, ai playoff, in quel bellissimo 30-0, che se non sbaglio aveva aperto i playoff di quell'anno, che era il 2016. Questa partita, sono stufo di parlare di belle sconfitte o brutte vittorie, però questa partita mi ha veramente convinto che New England andrà ai playoff al 100%, e se non ci va, fate bene a sfottermi su Twitter dove volete. E veramente con Newton credo avrebbero proprio vinto, perché tenere Mahomes così per 3/4 dopo quello che ho visto la settimana scorsa sulla mia pelle è impressionante. Belichick è il GOAT, fine.
Io non credo avrebbero vinto, sinceramente, perché comunque i Kansas City hanno veramente sottovalutato l'avversario, hanno giocato a dei ritmi, hanno fatto il primo drive a una velocità classica e poi sono caduti nella trappola di Belichick di giocare su ritmi bassi, e quindi hanno permesso alla difesa di stare in piedi. Se avessero aumentato il ritmo, secondo me veramente li frantumavano. Se fossero passati a una no-huddle dell'offense, ne avrebbero fatti quanti ne volevano. Non capisco perché non l'abbiano fatto, perché poi alla fine hanno pure rischiato, nel senso, è vero, e dall'altra parte sapevi che avevi il nulla come quarterback, però sai, bastava una chiamata dell'arbitro corretta sulla fumble, intercetto, non si sa bene cosa alla fine è stato fischiato, oppure un paio di episodi sfavorevoli e rischiavi. Loro invece hanno un pochino, secondo me, peccato di sufficienza, che è l'unico motivo per cui possono perdere. Se no, questa squadra, se continua a avere una difesa così, non perde e va veramente dritto fino in fondo.
Io mi gioco la Poggiorgio. No, tutta questa storia, se ci fosse stato Cam sarebbe stata un'altra partita, una partita completamente diversa, che sono totalmente d'accordo con Giorgio, avrebbero approcciato in tutt'altro modo e sarebbe stata un'altra partita. Dire adesso, se ci fosse stato Cam, perché Hoyer è un ex giocatore, perché Stidham lancia gli intercetti, fantastico, ci fosse stato Cam ci sarebbe stato delle statistiche sul tempi di possesso diverso, i due reparti si sarebbero stancati in modo diverso, sarebbe stata una partita completamente diversa. Detto questo, io non credo che i Chiefs faranno la perfect season, credo che probabilmente finiranno, se non fino in fondo, molto vicino. Basta, cosa bisogna dire ancora? Che Belichick è un genio, non so se sia il migliore di tutti i tempi, ma sicuramente è un fenomeno.
Secondo me, Mauro, è il migliore di tutti i tempi, non tanto per il gameplay tattico che era perfetto obiettivamente, ma non è il caso di dilungarsi sul fatto che Belichick sta dimostrando di essere l'unico in grado perlomeno di contrastare questo attacco in modo efficace e su diverse partite. Sono d'accordo con Giorgio che i Chiefs ogni tanto giocano sotto ritmo, lo fanno perché sanno che possono alzarlo, ma non sono sicuro che ieri gli sarebbe stato così facile segnare caterve di punti in pochi minuti. Dicevo, secondo me il motivo per cui Belichick è il GOAT è come la sua difesa ha impattato la partita, nonostante sapesse di partire praticamente sconfitta in partenza, vista la situazione di quarterback. Aggiungiamo quello che ha detto Ema sul fatto che sono arrivati il giorno stesso, quindi in circostanze ancora più difficili, e salta fuori che non credo ci siano altri allenatori in grado di tirar fuori una prestazione di quel tipo da una squadra che, lo ripeto, partiva praticamente con un piede e mezzo sottoterra.
Certo che è impressionante, ragazzi, ha perso il miglior coordinatore di tutti i tempi, Patricia, e riesce lo stesso a far giocare la difesa così bene.
Questo è il motivo numero uno.
Incredibile.
Siete dei fessacchiotti. Che bello, questa frase mi piace. Passiamo invece
a... Puoi alla... anche usarla più volte,
No, vabbè, ma...
Dopo la inflazione hai ragione.
Sì, esatto, non è come le bolle. Nel secondo Monday Night i Green Bay Packers battono i Atlanta Falcons 30-16. Quando riesci a far segnare ad un Robert Tonyan qualsiasi 3 touchdown in una partita, vuol dire che la stagione che stai giocando è al di sopra di ogni livello. E sapete di chi parlo. Poco da dire sui Falcons, ormai sono in serie negativa, ce l'ha perse tutte. Non capisco come possano cambiarla, perché credo ci sia... inizia quel, come dicevamo la scorsa, quando la vittoria porta vittoria, sono convinto che la sconfitta porti sconfitta, nel senso che ti deprime, ti toglie certezze, eccetera eccetera eccetera. Prima di chiedere a voi qualche parere anche su questa partita, Tonya nelle ultime 3 partite 13 ricezioni su 14 palloni a lui destinati e 5 touchdown. Ragazzi, a voi la parola.
Io credo che Aaron Rodgers, cioè noi dovremmo smetterla con di lodare Aaron Rodgers come un grande quarterback e tutto quanto, perché c'è un grande imbroglio in Aaron Rodgers. L'imbroglio è che ti fa sembrare tutto facile. Cioè tu lo guardi giocare e dici, vabbè, ma cioè, che ci vuole? Piazzi un pallone, uno qui, uno là, direttamente in mano, nelle mani dei ricevitori, poi gli ricambio anche, gli tiro via quelli bravi, gli lascio le fettecchie, gli metto le difese, le cambio le marcature, e lui è tutto facile. No, c'è una truffa dietro tutto ciò, cioè non può essere preso ad esempio così.
Smooth. Tra l'altro ha detto lui stesso, Mauro, giustamente ha fatto notare, smettetela di dire gioco bene, dovete piantarla, perché i miei anni down sono i career year per altri quarterback.
C'è gente che pagherebbe per avere un mio anno down.
Esatto. E io pagherei per averlo con un'altra casacca, ma non si può dire. E resta il fatto che ormai gioca praticamente senza ricevitori, Mauro, perché gli hanno tolti proprio tutti. Ieri sera non ce n'era manco uno, si è fatto male anche Lazar. Cioè, era...
lo so, ce l'avevo io al fantasy.
Cioè, praticamente ormai gioca con i running back e, come ha detto benissimo il direttore, ha preso un tight end dalla strada. Eravamo io, te, Giorgio, Ema e compagnia, e poi ha preso un tight end a caso e gli ha fatto fare 3 touchdown. Secondo me è una cosa impressionante, cioè.
E poi io mi è capitato un paio di giorni fa di riascoltare così la puntata della settimana scorsa, la nostra puntata della settimana scorsa, e mi è capitato giusto quello che diceva Alberto di Matt LaFleur. E secondo me ieri una delle cose che mi ha lasciato più di stucco della partita di ieri, al di là di quello che abbiamo detto su Ronald, eccetera, è stato come sono riusciti a far riemergere dal nulla Jamal Williams.
Vero.
Un giocatore che, cioè, avevamo tutti sepolto nella memoria, cioè, neanche più ci ricordavamo della sua esistenza, demolito oltre che dai gameplay eccetera, ma anche dal fatto che Aaron Jones sinceramente sta giocando in un modo spettacolare. Ecco, ieri non c'era più nessuno a ricevere eccetera, ma chi giochiamo fuori? Jamal Williams. Io veramente credo che bisogna cominciare a dar credito all'ottimo lavoro che sta facendo la Fleur.
Poi Mauro, ma funzionavano le cuffie ieri?
Boh, dice che c'era interferenza.
No, secondo me funzionavano, Ale, perché tra l'altro parliamo di Jamal Williams, che è un running back su ricezioni verticali, cioè non è che correva il suo check down e poi correva con la palla in mano. Questo ha fatto due ricezioni identiche, 20-30 yard a fondo campo.
Alla Le'Veon Bell, mi viene da dire.
Sì, quel tipo di running. Il punto è che, cioè, questo era proprio allineato come wide receiver, appunto come faceva Le'Veon Bell, ma in quasi tutte le azioni, perché di wide receiver veri non ce n'erano. Sono d'accordo, l'avrei aggiunto io se non l'avesse fatto Mauro il lavoro di Matt LaFleur, che finalmente combacia.
Tu l'avevi già detto martedì scorso.
Esatto, avrei ribadito, mi sarei appoggiato a distanza di una settimana.
Comunque ieri ne hanno ruotati 4 di running back, perché hanno messo dentro il rookie, hanno messo dentro l'ex Texans, cioè, del resto non avendo nessuno. Posso dire una cosa per confortare Alberto sui Falcons?
Ma non so se ci riesci, ma prova.
Il tentativo è apprezzato.
Non questa settimana, la prossima ci vediamo, quindi probabilmente hai possibilità quantomeno di giocare.
Ma guarda, non lo so. Abbiamo anche i Panthers settimana prossima, ma...
E poi diciamo questi Panthers...
Siamo il nostro principale nemico in questo momento.
È legato a quel discorso che ci vuole inizio io, Alberto, cioè che la cosa sta diventando mentale anche...
Beh, ma è mentale da anni ormai. E cioè, io speravo. Io non so più cosa aspettino a licenziare Dan Quinn, ma non che cambi qualcosa, perché alla fine della stagione.
Solo per dare una scossa, tu dici.
Se no, dai un messaggio brutto. Cioè, il messaggio brutto è. Non c'è accountability, cioè non c'è una conseguenza per quando le cose vanno così male. Questo è un segnale atroce. Un altro grave problema di questa squadra è che in momenti così difficili non ci sono leader vocali nei Falcons. Ci sono tanti leader tecnici a partire da Julio Jones, però Julio Jones, se spiccica 5 parole in un giorno, è perché si sente loquace. Stessa cosa a Matt Ryan, stessa cosa anche dal lato difensivo. Quindi insomma, qualcuno la voce la deve alzare, e spero che la voce che si alzi sia quella di Arthur Blank, che perlomeno dia un messaggio, perché si può anche perderle tutte, speriamo di no, però dimostrando qualcosina d'altro. Quello che si è visto ieri soprattutto è stato uno scempio.
Ma basta mandarvi cambiare il percorso tecnico, secondo te, o serve una rifondazione totale che parta ovviamente dalla difesa?
Ma secondo me è tecnico, a livello di tecnico sia a livello di giocatori, di interpreti, diciamo, che di guida tecnica, ma è anche dirigenziale, perché c'è anche lo zampino di Dimitrov dietro questi disastri. Secondo me ci sarebbe da fare un repulisti. Il problema è quello, è che i Falcons teoricamente a livello di salary cap sono impostati come una squadra che è in win now mode, hanno tutti i giocatori migliori blindati e contratti che non si possono smollare a partire da Matt Ryan, e quindi sei in una situazione bruttissima da quel punto di vista lì. Avresti bisogno di rivoluzionare anche la rosa, ma quello è molto molto difficile da fare. Spero, secondo me, poi magari ci arriveremo, siamo messi in meglio dei Texans perché abbiamo ancora tutte le pick per l'anno prossimo, per il resto
colpo basso.
È difficile comunque fare il repulisti che bisognerebbe fare, insomma.
No, per fare un repulisti bisogna, cioè, ve l'abbiamo fatto vedere noi a tutta l'NFL come si fa a fare un repulisti, però devi accettare lacrime e sangue.
Devi prenderti Rosen, dunque.
Scusa?
Devi prenderti Rosen per fare repulisti, fatto
anche,
bene.
Anche, devi passare per tutta una serie di scelte difficili e impopolari. Non c'è una via di mezzo per come l'NFL è strutturata oggi. Se vuoi far piazza pulita devi avere il coraggio di farlo veramente dalla fondamenta.
Scusa, l'unica cosa, cioè, abbiamo già speso troppo tempo sui Falcons, però l'unica speranza veramente secondo me è che arrivi Eric Bieniemy l'anno prossimo, e chiaramente l'offensive coordinator dei Chiefs. Secondo me questa squadra ha ancora abbastanza talento a livello offensivo, se coordinato nel modo giusto, per vincere le partite da sola.
Sì, anche secondo me, cioè, io, per carità, poi tu ne sai meglio di me chiaramente, però io non credo che ad Atlanta ci sia necessità di far piazza pulita.
No. Su metà campo sì, però, Mauro. Cioè, quella difensiva,
capito,
è proprio.
Però metà campo cominciano ad essere aggiustamenti pesanti. Non è piazza pulita, non è un repulista. Non è quella diciamo la necessità che c'è ad Atlanta, secondo me.
Quel 20% che puoi salvare, 10-20%, è il talento offensivo. Il resto è sarebbe da spedire su Marte. però
certo che hai detto una cosa Alberto che è preoccupante, purtroppo la rivedo anche nei Vikings, la mancanza di leadership anche a livello vocale in campo.
Sì, ne abbiamo parlato settimana scorsa, no Ale?
Esatto, e quello proprio pesa tantissimo. I Vikings hanno perso Everson Griffin, per farti un esempio, in difesa, e non parla più nessuno, e si vede, purtroppo si vede. Stessa cosa in attacco, Diggs era un rompiscatole ma parlava e comunque si faceva sentire. Perdi quei giocatori lì e effettivamente ti trovi delle squadre che hanno che vanno incontro a sconfitte assurde come i Falcons e come i Vikings.
Quando uno spogliatoio così poco vocale devi sperare che le cose vadano bene, perché finché va bene non c'è bisogno di alzare la voce, non c'è bisogno. Nei momenti difficili queste cose si sentono.
Effettivamente, come darti torto, Alberto. E visto che abbiamo...
È facile, cioè parli e dici hai torto.
Beh, no, ma stasera sono nella mia bolla e quindi...
È andata bene, nel mio.
Sono nella bolla, non vi sento.
E visto che siamo sull'argomento, nel senso che il discorso mandar via l'allenatore o no, passiamo al terzo punto, quello del panettone indigesto. Ieri sera tardi per noi, Bill O'Brien viene licenziato due volte dagli Houston Texans, sia come head coach, come general manager, dopo l'inizio di stagione che definire disastrose le quali fanno complimento, ma soprattutto senza neanche una prospettiva per il futuro, e poi Mauro ci spiegherà perché. Secondo voi sarà l'unico, visto anche quello che ha appena detto Alberto, a non mangiare il panettone, come diciamo da noi, il tacchino, no, perché arriva ancora presto, a non mangiare il panettone, oppure qualcun altro potrebbe unirsi al gruppo?
Beh, Patricia, chiaramente Patricia a questo punto. Ha soldato che non è coordinatore offensivo del secolo, ha fallito in tutto per tutto. Detroit concluderà un'altra annata con 4-5 vittorie massimo. E sinceramente non so cosa stiano aspettando. Anche perché la vicenda di Slade ha insegnato che non è un player coach come può essere John Harbaugh. Perciò non deve neanche essere piacevole, oltre che perdere, essere anche la Patricia. Perché a quanto pare è abbastanza stronzetto. E si è attesa come Belichick nonostante un tot di anelli in meno alle dita. E poi, lasciamo che ognuno dica la sua per gli allenatori.
Beh, Mattia, la dichiarazione che ha fatto, brillantissima, che ha detto: quando sono arrivato io a Detroit c'era tantissimo lavoro da fare. Caldwell aveva chiuso 9-7, lui ne ha vinte 10, ne ha perse 25. Alla faccia del lavoro.
Esattamente.
Sono tutti allenatori però di squadre che non hanno un progetto e non hanno ancora capito nulla di cosa vogliono fare da grandi, per cui possono licenziare chi vogliono, ma prenderanno un altro sbagliato salvo una botta di culo incredibile, perché prima si deve chiarire le idee la società, dopo che la società si è chiarita le idee allora può fare una mossa, altrimenti perdono altri mesi.
Giorgio, ci possiamo giocare tutti la pro Giorgio,
ma anche Atlanta, perché Atlanta comunque è arrivata, è da quel momento là che è cominciato il tracollo del coach.
Sì, ma il problema è sempre, come si dice, il problema è sempre nel manico, cioè voglio dire, se alla società Detroit Lions, alla società Houston Texans, alla società Atlanta Falcons, alla società Jacksonville Jaguars, alla società Miami Dolphins, chiunque sta bene così, o magari non gli sta bene, ma non ha la capacità di vedere una soluzione alternativa, allora di che cosa stiamo parlando? Va bene così. Se alla società, ad un certo punto, Miami Dolphins, non gli sta più bene, allora veramente a quel punto si fa piazza pulita, via il GM, via l'allenatore, via i giocatori, via tutto, tutti nuovi, si riparte da zero. Funzionerà, non funzionerà? Non lo so, adesso... Ho preso l'esempio che conosco meglio, non sto discutendo se funziona o non funziona, ma se vuoi ricostruire, questa è la strada, non è che ci sono compromessi, altrimenti vai avanti per millenni come ha fatto sempre i Dolphins a fare: ok, prendo il GM, dopo gli faccio 3 anni di contratto, dopo un anno licenzio l'allenatore, dopo 2 anni cade il GM ma rimane l'allenatore, poi ne cambio uno e metto l'altro presidente, e non si va da nessuna parte. Cioè, o c'è un'idea o se no di cosa stiamo parlando. Un'idea, per esempio, in questi anni, giusto per citare un'altra squadra che non sia Miami, io sinceramente l'ho vista negli Arizona Cardinals. gli Arizona Cardinals in questo momento io ho visto un'idea fatta a costo di scelte anche dolorose, perché sacrificare, cioè scegliere un quarterback al primo giro 2 anni di fila non è una scelta semplice da fare per tutta una serie di implicazioni. Però prendere un coach completamente nuovo, portare la società che lo supporta, eccetera. Però c'era un'idea. Ripeto, possiamo discutere se l'idea può essere buona o negativa, ma c'è, ma non possiamo discutere se ci sia o non ci sia.
Beh, l'idea secondo me da cui tutti, oltre a quella dei Cardinals, da cui tutti devono prendere ispirazione, è quella dei Buffalo Bills. Sono arrivati copia allenatore GM con un progetto, sono presi fiumi di critiche perché Josh Allen era trash, perché Josh Allen era vibrazione, ma non era preciso, non era pocket passer, né niente. Adesso sono 4-0 con una squadra costruita divinamente, perché gli hanno fatto un receiving corp in grado di mettere Allen nella miglior posizione possibile per avere successo in 2 anni tramite free agency e tramite una trade che ammetto che anch'io nel momento in cui hanno tradato una prima scelta e passa per Dix avessi detto ma che cazzo stanno facendo questi, è andato solo una seconda scelta per Hopkins. Invece stanno avendo ragione in tutto e per tutto, e secondo me quello deve essere preso come un esempio di un'idea vincente con la quale costruire una squadra e un progetto a lungo termine, perché comunque i Bills non so se siano in win now mode o che, ma hanno un progetto a lungo termine ed è un progetto estremamente interessante, anche perché nei prossimi anni potranno un attimino più investire sul, col draft sulla difesa, che si è un po' persa ultimamente, ma sono comunque 4-0.
Se vuoi possiamo parlare di O'Brien, che non ho capito, io voglio sapere se si è autolicenziato come GM o altro.
No, fidati, che gli ha mandato 2 lettere, gli ha detto guarda, leggi te nell'ordine che vuoi.
Ma la cosa che secondo me è arrivata è una cosa che forse non è passato, secondo me è passato un po' in sordina da voi. 2 ore prima del licenziamento era uscito una dichiarazione dai giornalisti che O'Brien avrebbe iniziato a fare anche le chiamate offensive, sarebbe stato lui a fare il play caller. Credo che quello fosse stato l'ultimo segnale che la dirigenza volesse per dire no, ti stai prendendo troppo potere, tutte queste cose, già il coach lo fai al massimo benino, come GM abbiamo dei dubbi, se devi metterti pure a fare il play caller non riesci a fare tutte queste cose contemporaneamente, meglio che ce ne andiamo a casa, è meglio che ci mantiamo a casa e ristrutturiamo tutto. Adesso la domanda che mi viene è, a parte chi sarà quello che arriverà al posto suo, che adesso manco mi ricordo come si chiama, ma secondo me più
quello che arriverà al posto di chi?
L'interim è Romeo Crennel.
Nella loro cosa almeno hanno la fortuna di esatto. avere un qualcuno di esperto, qualcuno
sì, che come head coach però ragazzi ha un
certo, come head coach
gli fai fare l'interim almeno hai uno
di sé. Esatto. Però è uno che per quanto ora, poco insomma ne ha viste due o tre.
Sono due opzioni che penso, perché praticamente la squadra di Texans ha a malapena due buoni giocatori. Se vogliamo farla proprio super stretta, Watson e JJ Watt. JJ Watt non lo toglieranno mai, perché ormai è bandiera di Houston. L'altro è devono decidere se abbandonare il progetto di Watson, per quanto l'abbiano pagato 40 milioni, e bisogna capire se bisogna rifondare, arriva un nuovo allenatore, se no succede la stessa cosa successa con McDaniels e Broncos, che si sono levati Cutler dalle scatole appena è arrivato McDaniels, e non so se vorresti fare la stessa cosa anche con lui, o l'altro è prendere Sweeney da Clemson, che è quello che ha fatto giocare Watson al college, e da lì però il problema è che poi devi costruire una squadra senza una prima e senza una seconda, e poi è vero che poi magari è una terza alta, molto alta, però il vero core per un paio di stagioni devi soffrire tanto, e insomma, soprattutto credo che come salary cap sia uno tra i più con quello con meno spazio, quindi ci sarebbe davvero di fare rivoluzione totale, cosa che significa che per i fasi Houston avranno 5 anni di malesseri.
L'anno prossimo, se non sbaglio, 6 milioni già sopra il cap.
Allora, visto che mi hai introdotto l'argomento, ne approfitto anche per per anticipare la domanda di Davide, che proprio si faceva la stessa domanda di Emanuele, cioè vista la situazione è realistico la possibilità di liberarsi dei contratti di Watson, nonostante sia stato appena firmato, e Tunsil per far ripartire un rebuilding? Questa domanda però è quello che stava introducendo Emanuele. Io dico solo davvero su questo punto, poi lascio a voi anche la risposta a questa domanda, che mi pare molto molto interessante, anche perché non è scontata come sembra. Uno potrebbe dire ma no, assolutamente. Allora, io credo che se loro dovessero trovare qualcuno che si prende Watson, ovviamente garantendo tutto, io credo che siano disposti anche, tra virgolette, a cederlo gratis, nel senso che mi libero di quei 111 milioni, stando a memoria, che ho pagato quel che pagherò quel giocatore, perché poi posso reinvestire, come dicevate prima, anche se in cambio mi dai poco o niente, che tipo, che ne so, un secondo giro alto, medio, basso. Adesso sto per parlare,
guarda,
quindi non lo so.
Ne parlavo questo con la chat dei Broncos, gliel'ho fatto molto come così come provocazione: dareste due prime scelte per Watson nonostante il contratto? Tantissimi hanno detto sì subito, nonostante Locke, nonostante è un quarterback che comunque sarà un franchise quarterback, se continua così secondo me andrà all'Hall of Fame, e ciao Eli, vorrei dire ciao Eli. Per io prendo esempio, io due le darei immediatamente, due picche gliele darei immediatamente, ma proprio subito. Ho il quarterback che è il mio franchise quarterback per i prossimi 10 anni, pago quanto pago, magari metto d'accordo che i Texans gliene pago, non ti dico, no, alla fine si ristruttura, gliene pago la metà o 30 di 40 milioni, va bene, facciamolo.
Allora, secondo me, se mi chiede, se i Texas me ne chiedono 4 di prime scelte, io per Watson gliele do subito. Secondo me si sta sottovalutando quanto sia difficile trovare un quarterback del calibro di Deshaun Watson nell'NFL, che praticamente si è portato ha tirato la carretta per 2 anni da solo, giocando veramente come un guerriero, e non ha detto, e altro aspetto fondamentale, non ha detto nulla, non ha fiatato quando gli hanno portato via Watkins. Cioè, oltre ad essere un fenomeno in campo, questo è anche un leader fuori dal campo, una storia difficile dietro. Sono una persona già matura, nonostante sia ancora giovane. Di giocatori come Watson, non, semplicemente è difficile trovarne, anche draftando 4 quarterback di fila al draft. E poi, a maggior ragione, secondo me Watson è la pitch migliore che i Texans possono fare per il nuovo head coach. Perché se togli Watson dall'equazione, ok, magari qualche pick in più, ma praticamente tu stai offrendo a un nuovo allenatore i Jacksonville Jaguars senza il baffo, praticamente. Secondo me è il fattore che potrebbe più indirizzare un allenatore, un GM promettente verso Houston, la possibilità di avere perlomeno già un franchise quarterback, e questo è importante. Se io fossi in Houston, piuttosto vendo lo stadio, ma Deshaun lo tengo.
Quindi io ho il tagliandino numero 3 adesso, per colpa vostra, perché Ema, Alberto e io mi prendo il numero 3, lo prendo, anch'io vi do tutte le scelte che volete, vi metto anche nel pacchetto Cousin, e così da fare direi che lo inchiodo io.
Ma non provarci nemmeno, non mancate il rispetto al gusto.
Perfetto, perfetto. Vai Mauro, vai.
Allora, il discorso è semplice e complesso allo stesso tempo, nel senso che è facile capire che dipenderà tutto dalle scelte della dirigenza, della proprietà dei Texans per il prossimo futuro, cioè chi sarà al timone dei nuovi Texans a livello di general manager, a livello di allenatore. È chiaro che la risposta di Stito, come è già stato detto, è no, non è possibile, Watson non si muove da Houston, punto. Ricordo a tutti che viviamo in un mondo in cui Tom Brady non ha chiuso la carriera con i New England Patriots, quindi se serve un reminder che tutto può succedere nell'NFL, eccolo, ce l'avete sotto gli occhi, per cui certo, tutto può succedere. Credo che, come per tutti quanti, 30 squadre dell'NFL, escludendo Kansas City e Baltimore, 30 squadre dell'NFL potrebbero tranquillamente considerare di fare una trade per Deshaun Watson e avere un upgrade a quarterback, vabbè, magari anche Green Bay no, la togliamo, però c'è anche il problema di Texans, quindi lato Texans questa cosa qua potrebbe avere un senso sulla contropartita, ma contropartita che non può essere nulla, cioè un sign and trade, una trade per Watson può aver senso, adesso butto lì dei nomi a caso, con una squadra che comunque ha una struttura in piedi di suo e ha qualcosa da darti in cambio. Nomi a caso, una trade con i Vikings e in cambio porto a casa Kirk Cousins, che è in grado di giocare. Una trade con San Francisco e porto a casa Jimmy Garoppolo, che è in grado di giocare. Una trade con Tennessee e porto a casa un Ryan Tannehill, che è in grado di giocare. Cioè, sto pensando a un discorso del genere. Un discorso del genere può eventualmente stare in piedi. È difficilissimo da realizzare, perché è chiaro che è difficilissimo realizzarlo, però può eventualmente stare in piedi. Io personalmente non credo che accadrà, proprio perché nei confronti di chi andrà a prendere le redini della franchigia, avere Deshaun Watson è un pitch fenomenale per chiunque andrà a prendere in mano i Texans, con l'intento di non scontentare una fanbase che cominciava ad assaporare qualcosa e invece adesso si vede, non può vedersi costretta così a ritornare nell'anonimato. Però, ripeto, tutto può succedere.
Esatto, Mauro, hai citato un punto che avevamo sottovalutato tutti, ok? Che quella di Texans non è la fanbase più feroce, o comunque più calda dell'NFL, però se gli porti via pure Watson...
Cioè, chi me lo fa fare di andare a spendere centinaia di dollari per farmi l'abbonamento?
È quello è una cosa da non sottovalutare.
Io segnalo una trade... quelle di Mauro sono tutte interessanti, soprattutto la prima, anche se secondo me lì si complica poi il
Brano
fattore
che ti piace, no?
si complica soprattutto il fattore stipendi, secondo me, che sono
certo, ma è per questo dico che è complesso. Anche il discorso Tansil è ugualmente complesso, eh? Cioè, esatto. Tansil, comunque, ragazzi, comunque lo giri, è uno dei primi tre left tackle della Lega, cioè, mandalo via. Per cosa lo mandi via? Per le due prime una scelta che hai preso per averlo? Ma neanche morto, ma neanche una prima non ci porti a casa.
Ma Mauro, non c'è anche un discorso di... Scusate, non c'è un discorso anche di dead cap?
Sì, adesso io non ma a Tansil ha strappato un contratto agghiacciante dai punti di vista di Tansil, cioè dal punto di vista di Texan, dal punto di vista di Tansil è una figata terrificante. Per questo tra 28 anni sarà nuovamente free agent e firmerà un altro contrattone, perché a 28 anni, se sei integro fisicamente, giochi left tackle, firmi il contrattone.
Ma chi li ha fatti sti contratti?
È il GM O'Brien,
l'hanno fatto
The fuori. Brain Bill The Brain,
perfetto, grazie.
O'Brien The Brain, ok,
Brian The Brain, lui, proprio lui. Dai, andiamo avanti, che così riusciamo a concludere in un tempo accettabile. Quattro partite in cascina e quindi è finita la pre-season. Queste prime quattro partite ci hanno mostrato molti errori tecnici e tattici, soprattutto in difesa, placcaggi mancati, coperture sui passaggi completamente sbagliati. Due esempi di questa domenica: Mixon, che dietro la portentosa e poderosa offensive line dei Bengals corre per 150 yard e le 307 totali corse dai Browns contro i Cowboys, che a loro volta hanno messo a referto un quarterback che ha superato le 500 yard, ma senza che Dallas fosse mai veramente in partita. Secondo voi, dopo questa prima fase di assestamento, che io simpaticamente ho chiamato pre-season, torneremo alla normalità o sarà questo il tenore di incontri che vedremo per tutta la stagione?
The new normal.
Siccome sono stato chiamato in causa, allora Mixon
chiamato in causa fatto... Mixon, mica te, ma tu cosa c'entri con i Bengals? Che non si capisce questa cosa. No, ogni volta si parla di Bengals spunti tu.
Ma poi perché parlare di Mixon quando si può parlare di Jacksonville?
Esatto.
Allora, diciamo che Jacksonville è stata inguardabile ieri. È stato lunedì, domenica. È stata una cosa ma veramente improponibile. Non hanno mai messo pressione alla tasca dei Bengals, cioè era una scena.
Ce ne vuole, Giorgio, di solito basta correre dritti.
Perché, sì, esatto, basta correre, almeno verso il quarterback, più o meno andargli incontro, poi qualcosa succedeva. E quindi alla fine Barrow lanciava tranquillo come voleva e Mixon a un certo punto, quando gli altri sono messi a coprire i lanci, ha avuto le praterie. Secondo me il livello in NFL è sceso quest'anno, ma proprio sceso. E anche lo scrivevo oggi, mi sembra, anche
io,
le migliori...
io perché ti do gli assist, perché leggo,
bravo, bravissimo, anche le migliori secondo me hanno dei buchi spaventosi. Piglio i Packers finiranno con un record almeno 13-3 se guardate il calendario, è una cosa, hanno delle partite veramente davanti facilissime sulla carta. Però, secondo me, i Packers hanno dei problemi non da ridere, ma non da ridere.
Ti corrono sopra.
Io non escludo che escano magari poi anche al primo turno, ai playoff, perché quando hai così poche partite difficili, inizi a convincerti di essere forte, ma hai dei difetti non da ridere, rischi di arrivare poi al momento decisivo, sei in difficoltà per la prima volta in stagione e perdi. Quindi, secondo me, si manterrà tutta la stagione. Specie in NFC dove il livello, causa anche molto di infortuni, è veramente basso secondo me. L'AFC è invece un discorso un pochino diverso, il livello è più alto e anche le difese secondo me sono migliori.
Tante squadre secondo me di basso livello quest'anno, se ne vedono veramente tante che non sono ancora e probabilmente non saranno mai in grado di rendere quanto hanno reso magari negli anni scorsi. Secondo me sono davvero poche quelle che fanno la differenza. Alle statistiche che ha citato il direttore aggiungo la settimana prima 175 yard per Justin Jefferson, 181 per Dalvin Cook, uno su ricezione e l'altro su corsa. Oltre le 175 l'uno e l'altro era mai successo, proprio perché obiettivamente ci sono troppe squadre che fanno fatica. Secondo me si andrà avanti davvero fino alla fine.
Secondo me c'è un altro fattore, c'è il fattore che gli arbitri stanno chiamando molti meno holding ed è molto più facile creare praterie. Non so se sia possibile fare una statistica di quante yard si sarebbero avute se tutti gli holding l'anno scorso non fossero stati flaggati.
Non credo.
Sono il 50% di meno, direttore. Non è che proprio sono.
No, non
me.
Credo la statistica sono... che si possa elaborare quello che tu chiedevi.
Perché comunque le corse vengono dall'O-line. E tante altre cose, ma soprattutto l'O-line. Se non ti chiamano l'holding, quindi che ti prendi il giocatore non lo fai muovere, lo blocchi, è molto più facile correre. Sul fatto che il valore delle difese tra stagione che è iniziata allenamenti o senza TA, senza questo, senza un sacco di infortuni, eccetera, il livello si sia abbassato soprattutto in difesa, non v'è dubbio. Però fisicamente se è molto più facile spostarti e non mi iniziano a lanciare fazzoletti gialli ovunque, è più facile correre.
Avete già detto tutto voi, sono d'accordo con tutto quello che avete detto.
Quindi secondo voi è solo un problema arbitrale, cioè siccome non tirano holding si corre di più?
No, però un dato...
No, l'arbitrale no.
New England ha avuto ieri nel primo tempo la prima penalità offensiva della stagione, ma non si è mai visto, cioè dai, oggettivamente. Arrivi alla quarta partita, non hai mai avuto... una penalità offensiva con una squadra che corre sempre. C'è un problema arbitrale enorme quest'anno, ci sono dei late hits clamorosi che non vengono fischiati, altri che vengono fischiati a comando. Ieri la chiamata su Mahomes, ragazzi, è una cosa che è indegna, perché anche loro probabilmente hanno fatto la preciso.
Guarda che adesso avremo la coda dei tifosi dei Patriots che ci dicono: ecco, dite che i Patriots vincono solo per la colpa degli arbitri.
Ma non hanno vinto.
No, però cioè, secondo me quello degli arbitri è sicuramente un fattore. Poi un sacco di stelle, soprattutto come Gerasher, sono KO. Quelli sono proprio certi. Tante volte sono stelle perché da soli si portano appresso la difesa, cioè ieri mancava Jones. Poi un fratello Bosa fuori, Miller fuori, ci possiamo fare la lista, l'abbiamo già fatta, andiamo però.
Ragazzi, io vi comunico la mia intenzione di fondare un bandwagon. Un bandwagon molto semplice, quindi se volete salirci venite. Il mio bandwagon è proponitore di una teoria. Questa è una stagione anomala in tutto e per tutto, e lo sarà così fino alla fine. Se vi piace, bene, se non vi piace, ve la fate piacere, perché è così, è anomala.
Già tanto io che ci sia.
Venghino, signori, venghino.
Io salto su.
Anch'io, perché è già tanto che ci sia una stagione, quindi va benissimo.
E non sappiamo neanche quanto dura.
Ma quanto è grande il bandwagon?
Perché... Ah, guarda, lo allargo finché... è modulare.
Modulare, okay. Bellissimo.
Sì, tante bolle. Ok. Sì, sì, sì. Ok.
Vabbè, anch'io sono convinto che non cambierà molto, anche se un po' di partite servono a tutta la macchina per mettersi in bolla in maniera corretta. Adesso vedremo nelle prossime, perché se cambierà qualcosa, ripeto, gli arbitri senza partite. E una cosa che non mi ha sorpreso, però non è quello che avevo dichiarato in questo splendido podcast dentro la bolla, è che sono le difese a patire di più degli attacchi, mentre invece, se ci ricordiamo, prima di iniziare la stagione vaticinavamo sul fatto che ovviamente gli attacchi erano quelli che hanno bisogno di più timing rispetto alle difese, invece sono le difese quelle che stanno pagando di più il prezzo, diciamo, in questo momento, ecco. Però,
direttore, a proposito, sì, di questa cosa di cui parlavamo nella diretta di Red Zone, se non sbaglio,
cos'è, mi è venuto in mente questa diretta di Red Zone?
Questa incredibile novità offerta da Addle Magazine in collaborazione con The Buter
Podcast. No, quello che è giusto è giusto, offerta da The Buter Podcast, e noi ci siamo attaccati perché è un'idea bellissima.
Lei in stessa, sempre noi. Insomma, eravamo lì a parlare di Red Zone, cioè a guardare Red Zone e parlare di questa cosa, e mi è venuto un sospetto, che in realtà magari non è che proprio ci sono più errori difensivi che offensivi, è che gli errori difensivi si notano molto di più. Lo stesso discorso degli errori del portiere rispetto a quelli dell'attaccante, è che se una safety sbaglia a difendere la sua zona profonda e il quarterback non è stupido, il risultato è un touchdown. Se il ricevitore sbaglia a correre una traccia, semplicemente è molto probabile che il risultato sia un incompleto piuttosto che un throwaway, mentre gli intercetti sono più rari. Io credo che un po' la differenza sia questa qui, oppure se l'attacco gioca male, mettiamola così, è un three and out che è poco appariscente. Se la difesa gioca male si prende 80 yard di lancio, e
è vero,
e sicuramente si nota di più.
Però proprio durante quel fantasmagorico show che vi ricordiamo va in onda sulla pagina Facebook di The Buter, di Addle Magazine, sul canale Twitch di The Buter, che la domenica 22:10, dipende come ci abbiamo voglia. Esatto, e abbiamo visto degli errori di copertura, ti ricordi, clamorosi. Quello dei due defensive back che ha seguito lo stesso ricevitore, ce n'era uno in mezzo al campo da solo, quindi lì è proprio davvero errore tecnico. Però effettivamente hai ragione, si nota di più, questo è vero, assolutamente vero. Perfetto, dai, andiamo avanti, che siamo già arrivati a 48 minuti. Abbiamo ancora due punti, veloci, prima di passare alle risposte e alle domande. NFC List, anzi no, scusate, East, sortino trademark.
Ui, che brutte cose.
Te lo dico, Mauro, lo dico, ce l'ho scritto. 3-12-1. 3-12-1.
Allora, 3 sono le... sono 4.
No.
3 è il numero perfetto.
3 sono le vittorie delle 4 squadre che compongono questa division. 12 le sconfitte accumulate dalle 4 squadre di questa division e una un pareggio. Peggior division della NFL, la squadra al primo posto ha un misero record di 375 e soprattutto il Washington Football Team, che ha lo stesso record del Dallas Cowboys. Allora, quello che vi chiedo è: perché? Cioè, non è incredibile che ci siano nella stessa division 4 squadre così scarse, diciamolo chiaramente, così scarse in stagione? Cioè, tutte assieme nello stesso posto?
Secondo me ne fa un errore, non è 3-12-1, ma è 2-11-1, perché una delle vittorie e una sconfitta sono tra loro. a dire proprio nel record.
Ah, beh, con... sì, va bene, ok, io ho fatto solo il totale di record, hai ragione. Sì.
Ah, no, no, assolutamente. Il motivo, secondo me, sono in inglese verrebbe detto dysfunctional. I Giants per anni hanno sbagliato sia al draft, sia all'allenatore, sia come mettere in campo i giocatori, come la squadra è costruita nel modo sbagliato. Se poi possiamo andare, secondo me possiamo andare anche al draft, quello dove hanno preso Barkley, un running back quando sei in rebuilding solitamente alla 2, alla cos'era, alla 3 non lo prendi, non come ricordo era alla 2, sì. E immaginate i tifosi Giants che poi mi scrivono sui gruppi, sulle cose, perché immaginate di prendere Chubb, il defensive end dei Broncos, pass rush, vabbè, dettagli. Avete cosa che manca ai Giants, non fanno pressione al quarterback. Immaginate al posto di avere Barkley, di avere Barkley in questo momento pure infortunato, avere uno che mette pressione come Chubb in questo momento, già sarebbe un altro tipo di difesa. E Washington
anche un altro tipo di attacco, però cioè,
vabbè,
io nella situazione dei Giants tra Barkley e Chubb non avrei avuto dubbi a prendere Barkley, ma nemmeno mezzo.
Io invece forse sì, perché comunque ricordati che quell'anno chi sono usciti come potresti aver preso Cook poi al secondo giro, e vedi con Dalvin Cook sarebbe andata comunque una meraviglia.
Ma sono i soliti discorsi che facciamo ogni volta, cioè bisogna tornare all'epoca, perché con quello che sappiamo adesso di come è andata tutta la classe è facile fare comunque, l'analisi delle cose. All'epoca io ho difeso la scelta di Barkley e ancora adesso continuo a non trovarla completamente sbagliata. Però vabbè, scusa, non volevo interromperti il discorso, vai pure.
No, secondo la ricostruzione non lo prenderei, però comunque sì, su quello possiamo discutere. L'altra squadra dysfunctional sono gli ex Redskins, che comunque il problema lì è la dirigenza, perché secondo me il problema lì è Snyder, a parte quello che ha fatto il fratellino di Gruden, quindi l'altra squadra proprio dysfunctional, per quanto più o meno fino a che Smith non gli hanno distrutto la gamba andavano ancora bene. Poi arriviamo al problema Philadelphia e Cowboys. Prima dei Cowboys io non so come metterla questa, ho l'impressione che Jerry Jones, comunque il fatto che sia presidente che GM nella sua visione
di che allenatore
praticamente l'allenatore, è mezzo allenatore con McCarthy, che praticamente deve fare quello che sta facendo lui. Non avevano Mr. Klapman, che era praticamente burattino di Jerry Jones, e uno dei motivi è quello. Il motivo attuale, l'attacco va più o meno bene, per quanto inizino sempre molto lentamente, è la difesa che non hanno gli uomini per fare, adesso non so come si chiama il defensive coordinator dei Cowboys, ma mi sembra che fisicamente non sia la gente che hanno non si adatti a loro.
Non è Chris Richard.
Nolan, Chris Richard è andato via l'anno scorso. Sì, che non ci sta capendo moltissimo obiettivamente fino a questo momento.
Che non hanno i giochi, cioè lo schema che vuole usare non ha i giocatori giusti per fare quello che deve fare. Gli Eagles sono una storia un pochettino ancora più lunga. Il problema è hanno vinto il Super Bowl, a parte che hanno avuto una serie di infortuni, hanno perso Frank Reich, che è andato poi ad allenare i Colts, e poi da lì tutta una questione di scelte discutibili anche dal punto di vista di GM. Immaginatevi che al posto di anche i Cowboys di prima, aver preso CeeDee Lamb, che per carità, wide receiver fortissimo, in questo momento con un attacco in cui hai Amari Cooper, Gallup e Wilson, e c'è anche CeeDee Lamb, dovevi andare a prendere CeeDee Lamb. Perché sono andato a prendere CeeDee Lamb? Per non per fargli lo sgarro agli Eagles, che dovevano prendere potenzialmente potevano prendere un wide receiver, cosa che gli mancava.
CeeDee Lamb l'hanno preso per il vestito della ragazza la notte del draft, l'abbiamo già detto tante
volte.
Non dimenticarti questi particolari.
Avete perfettamente ragione, però uno può anche chiudere un attimo gli occhi e pensare a cosa ti serve. poi per carità.
Ma forse è peggio se chiudi gli occhi e avevi visto quel vestito.
No. No, direttore ha ragione. Secondo me CD Lamb l'hanno scelto, Jerry Jones l'ha scelto perché sta, gioca, cioè lui dirige la squadra come farebbe un ragazzino di 14 anni quando gioca a Madden Ultimate Team, cioè lui vuole tutti più forti, più fighi, più talentuosi, a parte che no, secondo me è una scelta che ci stava, però insomma sarebbe tantissimo da dire su questa NFC West, East, pardon, quindi vorrei sentire cosa ne vengono a dire gli altri.
Io ho un'interpretazione che secondo me non c'entra assolutamente niente e ci sto cercando una correlazione che probabilmente non esiste. Però se si guardano le quattro componenti della NFC East, sono quattro delle squadre appartenenti al circus mediatico più pazzo della Lega, perché c'hai gli Eagles con il loro tifo europeo di cui continuiamo a parlare, c'hai Dallas Cowboys che in quanto America, tra virgolette, America's Team, sono sempre sotto i riflettori, soprattutto che c'hanno la Fox, ma vabbè non c'entra. C'ha i Giants che giocano a New York, perciò sono i Giants, sono sempre anche loro sotto i riflettori e sotto il microscopio. E poi c'è l'ex squadra, la squadra di football, l'ex Redskins, che sono la squadra capitale e una squadra che è stata al centro di una carriera che comunque è molto recente, quella del nome cambiato, non del cambio di nome perché va avanti da decenni. Però anche loro, essendo disfunzionali da 20 anni, sono sempre stati comunque molto sotto scrutinio da parte dei media. Io non so se questo possa centrare o contribuire con gli scarsi risultati in campo, perché comunque adesso i record ci fanno ridere, ne parliamo, gli abbiamo dedicato un argomento nel podcast o nella trasmissione diretta, che dir si voglia, però sono anni che la NFC East è una division abbastanza ridicola, con due squadre sempre da 4 vittorie e con la vincitrice divisionale che gliene basta 9, massimo 10 per andare ai playoff. Non so se, ripeto, la correlazione non credo che esista, ma non so se possa anche influire il fatto che sono quattro delle squadre più pesantemente sotto esame sempre e comunque, perché comunque una sconfitta degli Eagles è come se avessero perso un Super Bowl in cui erano in vantaggio di 25 punti, no pun intended, chiaramente. Però secondo me potrebbe centrare, ma onestamente non so se ci sia una correlazione o sia tutta nella mia testa.
Ora vedi che Alberto ti viene a cercare, tranquillo.
No, sono pacifico. Mi avete fatto rantare inizio puntata, quindi mi sono sfogato.
Siamo qua per questo. Giorgio? Alessandro?
Io ho riflessione sugli allenatori.
Sei lontanissimo, Alessandro. Cos'hai combinato?
Chiedo venia, mi sono un po' allontanato. Adesso dovreste sentirmi un pelino meglio. Vero.
No, sei sempre
lontanissimo. Meglio, a dire la verità.
No.
Forse ho schiacciato qualcosa che non...
Sì, di sicuro, è come se...
È come se ci fosse tipo sei sulla sotto una ventola, tra l'altro. C'è un sacco di whining.
Addirittura, che cavolo...
Ecco, perfetto, fermo così. Non toccare nulla.
Non mi muovo. No, dicevo, le analisi le avete fatte già approfondite, Emanuele è stato molto preciso e sulla disfunzionalità ho pochi dubbi. Dico che secondo me però ci sono state delle strade diverse che sono state intraprese. Prima Giovanni ha parlato dei record simili tra Washington e Dallas, se non ricordo male.
È lo stesso, sì.
Esatto, sì, no, infatti mi ricordavo che l'avevi detto. E secondo me sono proprio due squadre con delle dirigenze molto complicate che però hanno fatto due scelte di allenatori secondo me estremamente diverse. Apprezzo molto la scelta di Rivera, che tra l'altro sta combattendo una battaglia importantissima e ben più importante di una partita di football, e quindi ha tutti i suoi problemi nel gestire una squadra, e secondo me Rivera è la scelta giusta per rimettere in carreggiata il Washington Team. Mentre mi dispiace per i Dallas Cowboys, grande entusiasmo perché hanno fatto fuori l'applauditore, ma hanno preso un allenatore che per me è scarso. È vero che per impostare una squadra con un nuovo allenatore non è la stagione giusta, ma io ricordo che Mike McCarthy in 13 anni di Aaron Rodgers ha vinto un Super Bowl e ci è andato una volta sola. Io sono convinto che se avessero preso un allenatore diverso avrebbero potuto ottenere risultati diversi già quest'anno. Quindi, dopodiché, i Giants, è stato detto tutto. Philadelphia, dopo il Super Bowl, si è un po' seduta, un po' ha avuto problemi dirigenziali, un po' è andato via Wright, che secondo me è una grossa fetta di quello che sta succedendo, un po' ha fatto fatica a trovare organicità di roster, e in queste situazioni qua Philadelphia è molto complicata a risollevare la situazione di Philadelphia, e anche lì c'è un caso quarterback che non è da poco, non è assolutamente da sottovalutare. E quando si parla di trade di Watson, secondo me si può anche già ragionare cosa se ne faranno di Wentz gli Eagles, perché non è detto che vadano avanti con lui in assoluto.
Fanno una trade con i Texans per Deshaun Watson.
Ma guarda, per i Texans, Mauro, io ti rilancio con Darnold. Secondo me è il posto giusto perché costa poco, è un buonissimo giocatore, i Jets hanno materiale da dare e a New York c'è bisogno di un quarterback come Deshaun Watson.
I Jets troveranno il modo di rovinare anche Watson.
No, bene, prima bisogna far fuori quello che c'è in panchina.
Sì. Cos'è, un aereo?
Chi è che trasloca?
Un aereo, uno sciacquone.
Esatto. Giorgio, dai, così passiamo da.
Allora, velocemente per dire che il record potrebbe essere anche peggiore, visto che si poteva togliere tranquillamente una vittoria ai Dallas e un pareggio a Philadelphia. Il problema sono proprio le società, perché oggettivamente non hanno un piano ben preciso e quindi si vede nel gioco. Philadelphia deve veramente spendere quest'anno a risolvere solo il problema del quarterback. Tutto il resto non gliene deve fregare niente, tanto è una squadra assemblata male che non può andare da nessuna parte quest'anno, ma rischia di trovarsi il prossimo anno con lo stesso problema. Deve capire se quel quarterback psicologicamente si può riprendere, se dal punto di vista della meccanica del lancio torna a livelli decenti, se no veramente meglio e cambi strada. Dallas invece così male non l'avrei mai creduto, però penso sia proprio una questione di società e spogliatoio.
Perfetto, dai, ci siamo arrivati allora. Ultimo punto in scaletta, 21 anni di differenza. Tom Brady e Justin Herbert hanno segnato il record NFL per differenza di età tra due quarterback titolari, i 21 anni di cui sopra. Tom ha guidato i suoi Buccaneers alla vittoria con una rimonta di 14 punti, mentre il rookie si è ripreso dall'opaca prestazione contro i Panthers, chiudendo con due touchdown pass, un intercetto e un bel 138 di rating, rendendo meno amara la sconfitta di Los Angeles, quelli che hanno lo stadio vero e lo affittano ai Rams. Allora, quello che voglio chiedere è un parere veloce. Dopo queste prime quattro giornate, così faccio una domanda, avete cambiato il vostro giudizio sul futuro stagionale di Tampa Bay Buccaneers avendo visto la forma, diciamo, di Tom Brady? Questa è la prima domanda, e l'altra, se credete che Justin Herbert non si muoverà, tolto infortunio, dal posto di starter una volta che sarà guarito quell'altro.
Parto io velocissimo solo per dire che Tampa Bay, secondo me, vedendo la derelitta NFC, ha veramente chance di arrivare fino in fondo. E per quanto riguarda Herbert, vado controcorrente. Avevo ascoltato con attenzione quello che aveva detto Emanuele su Herbert al college, l'ho osservato e lancio la provocazione dicendo che il meglio Herbert l'abbiamo già visto, nel senso che ha dei difetti strutturali di testa, voglia, che credo non lo faranno eccellere, perché ha fatto solo chiamate semplici e fa errori molto stupidi, e non sono errori di gioventù, sono errori di stupidità e mancanza di preparazione del playbook, secondo me. Provocazione, ovviamente.
Sai che dopo averlo visto, a parte, ha giocato bene, non c'è dubbio, inizio a, quando, se lo devo rivalutare, dico del buono l'abbiamo sempre visto, cioè io lo dico sempre, ha fatto due partite buone con Colorado che non mi scordo mai, cioè le legnate che ho preso da Oregon non me ne scordo, erano tanti al college, tanti altri errori che ha fatto, a parte il numero incredibile di screen pass. Forse ha trovato una situazione ai Chargers in cui, non visto anche considerato la difesa che hanno, anche se fa minchiata, vedi l'intercetto prima di metà tempo, comunque riesce a fare bene. Secondo me il buono c'è, se sono capace a lavorarci e a prendere il buono che ha e farlo diventare buono, quanto dicevamo anche con Allen all'inizio, quando parlavo, non mi ricordo che ti parlava che Allen, i primi due anni di Allen, praticamente non dico che era inguardabile, ma quasi. Se riesce a fare la stessa traiettoria, i Chargers si sono trovati sul lavorare sul buono e non lavorare su quello che sui difetti, cioè lavorare sui difetti per farli diventare, per migliorarli e lavorare sul buono, secondo me possono andare, può andare lontano. Però potrebbe essere, sui difetti strutturali io sono proprio, ti strafirmo, però i dati, per ora i dati mi danno torto in una maniera impressionante.
Vado io, ti do una risposta telegrafica alle due domande che hai fatto. Uno, Tampa Bay, se mi aspettavo così, o se ho cambiato idea, sì, in parte sì, nel senso che mi aspettavo che con tutto quello che hanno cambiato avrebbero fatto più fatica, non avendo avuto pre-season e tutto quanto quello che diciamo sempre. Invece, evidentemente, la dimostrazione è che l'esperienza conta qualcosa, sia da parte dei giocatori, chiaramente Brady su tutti, ma anche da parte del coaching staff. Justin Herbert, non c'è nessuna possibilità sulla terra che Tyrod Taylor torni a arrivare al suo posto, tranne una, un infortunio di Justin Herbert. Herbert è il titolare, rimarrà, i Chargers hanno investito su di lui, è giusto che lo facciano giocare e vedano che cosa hanno in mano.
Sugli infortuni, occhio, perché col medico che hanno, che avevano, secondo me tutto è possibile.
Pensavo che dicessi sugli infortuni, occhio, perché già una volta l'ha azzeccato una boda il pronostico parlando di infortuni.
No, più che altro. Ale, sei ancora lontanissimo.
No, ancora, è che non ho fatto niente.
Adesso stai chiamando.
Non ho toccato nulla rispetto a prima. No, io l'unica cosa su Tampa, occhio al calendario che ha avuto. È vero che davanti non ha un calendario insormontabile, però diciamo che non ha proprio incontrato delle corazzate finora. Quindi secondo me sì, sta facendo meglio di quello che pensavo, ma il calendario.
Hanno incontrato dei fortissimi Broncos con Whistle e Ripien. Io non ti permetto di dire queste cose.
No, guarda, comunque arriveremo anche noi, se non sbaglio, sulla loro strada, esatto, quindi avrà, e anche i Falcons, diciamo che il calendario dei Bucks, poi ci sono i Giants, i Bears, insomma, calendario così così. Direttore, mi hai fatto venire voglia di scrivere delle pagelle?
No, me le già mandate.
Eh sì, era uno spoiler.
Ah, scusami, no, non è serata. Nei prossimi giorni, diciamo tra, credo, o venerdì o sabato saranno online.
Telegrafico anch'io, dico che per quanto riguarda Tampa Bay aspetto il testa a testa con Green Bay, perché le vittorie raccolte fino adesso sono arrivate contro avversari, come ha detto Alessandro, che nulla di che. Anche i Chargers comunque sono una buona squadra, ma sono i Chargers, sono rotti e sfortunati. Per quanto riguarda invece Herbert, sì, vedo errori stupidi, però il braccio è veramente intrigante. Domenica ha fatto due deep passes per il touchdown, che uno anche cadendo, mi sa, oppure su back foot, che mi ha abbastanza impressionato. Però anche lui è troppo presto per parlare, e non voglio far figure di merda.
Beh, comunque ha già fatto vedere più di quello che tanti si aspettavano. Persone di cui personalmente stimo e rispetto l'opinione, riferisco a analisti americani. Io, non seguendo abbastanza il college football, non sapevo bene che idea farmi, se non che dal punto di vista caratteriale mi sembrava un attimino mollo, per citare un noto allenatore italiano. E allora, fuori da... Boh, io ho visto anche Hard Knocks, so che l'ha visto anche Mattia, non è che sia un personaggio che buca lo schermo, Justin Herbert, anzi.
Per niente.
Però in campo gioca come uno che invece di palle ne ha da vendere. Quel lancio a cui ti riferivi, Mattia, da back foot, praticamente con la difesa di Tampa che gli porta addosso più uomini che può, lui lo sa che si prenderà una tramvata in faccia, ma sa anche che se resiste abbastanza e lancia quel pallone profondo, c'è la possibilità di per un touchdown, che è quello che è successo. Quindi devo dire che mi ha impressionato, mentre per quanto riguarda i Bucks, la stavo riguardando poco prima dell'inizio della trasmissione, e devo dire che è ancora, a livello offensivo sono ancora un misto tra quello che vuole fare Brady e quello che vuole fare Arians, ma è un misto che settimana dopo settimana è sempre meno strano, sempre meno macchinoso, e sta dando anche i suoi risultati, quindi sono curioso di vedere dove andranno a finire.
Ok, perfetto, possiamo chiudere quindi la prima parte, quella un po' più lunga, della nostra trasmissione, per passare invece a quella che ci permette di rispondere ai vostri dubbi o quantomeno di provarci. Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Perfetto, Ask Disturbo, cominciamo con la domanda di Matteo. Matteo, diminuisco un po' il numero di nomi che hai chiesto per questioni di post-produzione televisiva. Ditemi almeno due rookie che vi hanno colpito di più dopo 4 settimane senza considerare Joe Burrow, perché sennò altrimenti un posto è occupato.
Io dai, me ne ero preparati 5, adesso che avevo i 5 nomi devo ridurlo a 2.
Se ne hai 5 pronti veloci puoi farlo.
Ce li ho.
Vai, vai.
Allora, Clyde Edwards-Hilaire. Tutti dicevano che era forte, era forte, era forte. Io di college ne avevo visto poco. Ragazzi, questo è forte sul serio. Punto. Mi ha colpito l'amico di Emanuele, la Visca Chenot. Le volte che l'ho visto in campo mi ha colpito come presenza, devo dire che mi ha impressionato, come mi ha impressionato Patrick Quinn, che anche lui non conoscevo, ma effettivamente i Ravens sono tornati a trovare un linebacker giovane, come fanno a trovarli tutti quanti loro. Gli ultimi due, io devo citare due rookie miei a Miami, e sono Austin Jackson e Noah Igbinoghene. Left tackle e cornerback, non fosse altro perché hanno 20 anni tutti e due e stanno tenendo botta come non mi sarei aspettato. Certo, prendono scoppole, mazzate, specialmente Igbinoghene, se si trova a giocare contro Diggs prende le scoppole, però come stanno tenendo botta a 20 anni io sinceramente non me l'aspettavo.
Avanti,
Justin Jefferson.
Posso...
No, vai Mattia, bravo. Vai Mattia, poi Emanuele.
Justin Jefferson, e dice Emanuele perché, e Ayuk dei 49ers perché mi sembra veramente un Tyreek Hill in provetta.
Eva,
allora io pure me ne ero preparati 5 in realtà.
Va bene, allora se dai veloci puoi andare.
Jefferson, assolutamente, come quello che abbiamo visto fare a LSU l'anno scorso, praticamente lo sta rifacendo ora, su quello non... secondo me la domanda è sbagliata, togliendo Joe Burrow e Chase Young, perché Chase Young sta arrivando a fare qualcosa come 20 pressioni a partita, cioè non è umano.
Non ci ha neanche impressionato, cioè quello lo sapevamo tutti che sarebbe,
cioè, andato. Esatto. Vabbè, poi c'è Jalen Johnson e Bears. Io quando l'ho intravisto l'altra durante quelli che l'Addle. E tanta roba, ma settimana 2 aveva fatto week 2, aveva fatto tanta roba, ha fatto tanto bene. E Anderson anche come cornerback ai Jaguars, tanta roba. E poi ce ne sono Wirth, preso dai Tampa Bay, si sta comportando, cioè ha tenuto a bada Bosa settimana scorsa, e anche lì tanta roba. E l'altro, e poi c'è la safety di Tampa Bay che è Winfield, sì. Che sta giocando, ma siamo sicuri che è rookie, perché cioè, non dico che non ne sta sgarrando una, mi ripeto la partita stasera, però tanta roba.
È il DNA, è male, fa tanto gioco il DNA.
Chi è il padre?
Antoine Winfield Senior, che è un signor cornerback a dir poco, e direi che ha inciso parecchio il DNA, e comunque aveva fatto molto bene anche a Minnesota, davvero un bel giocatore quello. Non ripeto nessun nome di quelli che sono stati detti, ovviamente cerchio 3 volte Justin Jefferson, segnalo però anche Jonathan Taylor, perché comunque si parlava tanto del fatto che ma ha corso tanto, ma non è tanto... a troppi chilometri, insomma. Jonathan Taylor sta tenendo sull'attacco degli Indianapolis Colts, e segnalo un undrafted James Robinson dei Jaguars, perché si è vinto il ruolo da titolare. Sta correndo tanto, sta correndo bene, riceve bene, è sinceramente un bel giocatore. Poi io invidio tantissimo i tre offensive linemen che avete citato, perché i due offensive linemen, però anche l'altro, Mauro, quel Solomon Kinley dovrebbe essere rookie anche lui, giusto?
Non volevo dire tutti quanti quelli di Dolphins. Kinley sta veramente impressionando.
Esatto, te lo dico io perché comunque l'avete scelto quarto giro, o sbaglio io?
Sì,
quarto giro in campo, tiene il campo, è un grandissimo giocatore. Io
un grossissimo giocatore.
Ho un esempio diverso, è Zach Cleveland, che non vede neanche di striscio uno snap, e quindi sinceramente sono impressionato da questi ragazzi giovani che giocano in linea e fanno molto bene.
Sì, io non volevo dire tutti quelli di Dolphins, ho citato solo Jackson e Bino Gane perché ha 20 anni, ragazzi.
Ma anche quell'altro, io metto anche l'altro, ce lo metto io.
Ale mi ha ninjato perché volevo dire Robinson, l'ho visto domenica, è veramente fortissimo, e la cosa che lo rende fortissimo è che lui non era il running back preferito da Gruden a inizio stagione. Gruden ha fatto fuori appunto Fournette perché voleva far giocare Thompson. In realtà si è trovato tra le mani questo, che è veramente forte, e quindi a maggior ragione c'è da credergli.
Allora, io ne dico due. Forse me lo sono perso il mio primo, me l'avete già ninjato quando parlavate di offensive lineman. Però Jedrick Wills dei Cleveland Browns sta facendo una stagione micidiale insieme a tutto il resto della linea. E aggiungo Lajarius Sneed, che è il cornerback rookie dei Chiefs, che anche lui, soprattutto nelle prime giornate, ha giocato molto molto bene.
Verissimo, ha dato una bella mano alla secondaria dei Chiefs.
Ok, andiamo avanti. Federico, tra le squadre senza grosse aspettative per quest'anno, una che mi ha piuttosto sorpreso finora sono i Panthers, considerando anche l'assenza di McCaffrey. Visto che è una squadra di cui si parla relativamente poco, che ha cambiato tantissimo in off-season, cosa ne pensate del loro processo di ricostruzione? Prima di darvi la parola, vi dico che anche qui nel weekend troverete un articolo che analizza questi Panthers proprio alla luce dell'infortunio di McCaffrey. A voi la risposta alla domanda di Federico.
E cosa ne pensiamo? Che è partito bene, che è partito meglio di quanto tanti, noi compresi, pensassero, e che telegraficamente la prima cosa che mi viene da dire è che, nonostante quello che in molti pensavano, sta a vedere che Teddy Bridgewater è comunque ancora uno starting quarterback.
Per tornare a quello che dicevamo prima su come si costruiscono le squadre, bisogna prendere quello che hanno fatto i Panthers, non praticamente copiare, cambiare. È arrivato uno che ha comprato i Panthers, ha deciso che la situazione non gli piaceva, ha preso un coach dal college famoso per prendere e ricominciare tutto da capo, per fare piazza pulita. Hanno fatto scelte nel draft in cui c'erano i migliori wide receiver, forse una delle classi dove c'erano i migliori wide receiver di sempre, si sono messi a fare, hanno preso solo draft difensivi. Hanno costruito una difesa che li tiene in partita, non danno, se l'avversario fa un errore ci marciano sopra, e sono riuscito a vincerne due. Applausi.
Qualcun altro qualcosa da aggiungere? Ok, passiamo alla domanda di Paolo. Non sarebbe il caso per i Saints di cominciare a mettere in campo, anche se non da titolare, Jameis Winston? Alla luce anche di tutto quello che abbiamo detto sulle difficoltà di Breeze, non così d'amble per sport, ecco.
Giro io la domanda a Paolo. Paolo, ma ti rendi conto cosa vuol dire panchinare Drew Breeze a New Orleans? E si aprono le cataratte.
Ma poi non avrebbe senso, perché oggettivamente il tuo progetto è fare quest'anno, probabilmente l'ultimo anno con Breeze, e dopo, solo perché sta andando male, lo getti per aria? No, non funziona così. Ti mangeresti le mani dopo.
Noi consideriamo questa cosa perché l'anno scorso Bridgewater aveva giocato 4-5 partite, ma aveva giocato 4-5 partite perché Breeze era infortunato. Era una condizione completamente diversa. Certo che ci sarebbe bisogno di vedere in campo Winston e vederlo, però non puoi panchinare Breeze, semplicemente non puoi.
Beh, aspettiamo un po' di garbage time, no? Tanto l'aereo è ripartito.
Chi è che è? Alessandro, sei te quello che...
No, io sono muto.
E qua mi dà... sei te. Mutati. Chi muti, Taraschi? Non si muta, Taraschi.
Abbiamo uno stacchetto pubblicitario, direttore.
Come no? Abbiamo tutto qua. Taraschi non si muta. Ecco, va bene, dai. Qualcun altro, qualcos'altro aggiungere per Paolo?
Stavo dicendo, vai, no, direttore, bisogna aspettare la prima occasione di garbage time, proprio garbage. E poi James lo buttano dentro. Credo che il fatto che abbia firmato a cifre così basse sia anche dovuto al fatto che qualcosina in termini di minuti giocati gliel'abbiano, se non messo nero su bianco, perlomeno promesso. Quindi bisogna avere un po' di pazienza. Sapete benissimo che io sono il primo ad aspettare che questo succeda.
Perfetto, e allora siamo con l'ultima domanda, quella di Vittorio. La partita da vittoria degli Eagles è un segnale di ripresa per Philadelphia, è stata una botta di fortuna? Partita più vinta da Carson Wentz e soci o persa dai 49ers? Qualcuno risponda.
Oddio, senza quell'intercetto di Mullens, ok che adesso sto guardando la partita col senno di poi e rifacendomi il passivo di 5 punti, però senza quell'intercetto veramente indescrivibile di Mullens forse sarebbe andata in modo diverso. È una roba, è un intercetto del genere, ti fa anche dire che sì, forse l'hanno buttata via i 49ers, però comunque Philadelphia ha fatto quello che doveva fare, ha portato pressione. Wentz ha giocato benino per gli standard di quest'anno e tutto sommato se la sono abbastanza meritata, non l'ha sicuramente rubata.
No, a parte che c'è chi ha visto quelli che ha, non lo sa, gli Eagles hanno vinto perché avevo previsto un 14-20 per i 49ers, no 45-20 per i 49ers, e tra l'altro pochi minuti dopo aver fatto questa previsione mi sono detto che era completamente sbagliata, perché gli Eagles anche l'anno scorso avevano questa tendenza ad impelagarsi contro squadre pessime e poi invece quando proprio erano con le spalle al muro tirare fuori prestazioni clamorose contro squadre di livello superiore. Prestazione clamorosa secondo me a livello difensivo per quello che ha fatto Jim Schwartz contro l'attacco di Kyle Shanahan, e non è nuovo a queste cose Schwartz, e molto incoraggiante come aveva anticipato Mattia per quanto riguarda Carson Wentz, che dire che ha giocato benino quest'anno vuol dire che ha giocato circa 20 volte meglio di quanto ha fatto nelle partite precedenti. Chiaro, non ha fatto una partita perfetta, però ha fatto vedere di essere ancora un quarterback vivo, e questo credo che sia il segnale più incoraggiante in assoluto per Philadelphia.
Grazie Alberto.
Wentz è vivo e lotta insieme a noi, un po' meno Mullens.
Non ti avevo sentito, Eva.
Cioè, Wentz è vivo e lotta insieme a noi, Mullens un po' meno.
Non so di chi stai parlando, vabbè, boh, poi vedo un po' di prendere qualcosa. Perfetto, e con la risposta a Vittorio abbiamo chiuso questo ciclo di Ask Disturbo, siamo riusciti a rimanere anche nei 90 minuti e quindi possiamo pensare di chiudere questa quarta puntata della quinta stagione, che è complicatissimo. Settimana prossima quinta della quinta è più semplice, e così in onore ad Emanuele che se la sentirà dopo cambiamo la sigla di chiusura. Voglio ringraziare innanzitutto chi mi ha fatto compagnia questa sera, e quindi Mauro, Giorgio, Emanuele, Alberto, Alessandro e Mattia.
Grazie.
Grazie a lei, direttore.
A cui aggiungiamo anche l'aereo di Alessandro, che...
Ma non è mio, non c'entro, non sto facendo nulla.
Fa niente, è la tua. Abbiamo battezzato che tu è tuo.
Adesso allora vado.
Ecco. Un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno seguito dal vivo e hanno scritto in chat, grazie di cuore a tutti quelli, siete veramente tanti, che ci ascoltate via podcast. Da Giovanni Ganci è tutto, buona serata, buongiorno, buon pomeriggio, buon quello che siete in quel momento, mentre c'è buona corsa, tantissimi ci ascoltano correndo, siete dei pazzi, vuol dire che correte per un'ora e mezza, mamma mia. Ciao a tutti,
due per
esatto, a settimana prossima.